Il seguente insegnamento viene da www.veravita.org. Ripeto, www.veravita.org. Veravita è tutta una parola. Per ascoltare altri insegnamenti ti invitiamo vivamente a visitare il sito. Buon ascolto. Stiamo cercando di conoscere di più di Dio, il nostro creatore, maggiormente tramite la creazione del mondo. Lo scopo di questo è perché non siamo su questa terra per caso. Anzi, Dio ci ha creato per uno scopo ben preciso. Se non scopriamo lo scopo per cui siamo stati creati, la nostra vita sarà una vita sprecata. Invece, se scopriamo e viviamo in base allo scopo per cui Dio ci ha creati, allora la nostra vita ha senso e il nostro cuore sarà soddisfatto. In realtà non è difficile scoprire lo scopo per cui Dio ci ha creati. Dio, il nostro creatore, si rivela a noi nella sua parola, le scritture, la Bibbia, e spiega lo scopo per cui ci ha creati. Ed è affinché lo cerchiamo per conoscerlo e lo troviamo. Per conoscere Dio si deve affidare, bisogna affidare la propria vita a Dio. E per poter affidare devo capire chi è questo Dio. Non posso affidarmi di cuore ad un Dio sconosciuto. Allora la parola di Dio ci mostra Dio, permettendoci di affidarci di Lui. E come dice la Bibbia, camminare per fede. Nella prima lezione abbiamo guardato la potenza di Dio. Potenza, wow! Abbiamo visto che Dio ha creato tutto con una parola. Creò l'energia, creò la materia, creò la vita, creò le leggi che fanno funzionare il tutto. È così potente da stabilire il movimento delle stelle e delle galassie, a dirigere i venti in tutto il mondo, la pioggia, le tempeste, controllare tutti gli uccelli e gli animali. Abbiamo visto che Dio ha il potere di dichiarare la cosa e la cosa avviene. Così potente è la sua parola. Abbiamo scoperto che Gesù Cristo ha lo stesso potere perché Gesù è Dio e volta dopo volta dichiara, dichiara, dichiara e la cosa avviene proprio come Gesù dice perché Gesù è Dio. Vi do due piccolissimi esempi, solo per ricordarci, che non abbiamo visto. Non leggo, ma vi racconto in due parole. Dovevano pagare una tassa. Pietro dice, Gesù, dobbiamo pagare la tassa sul tempio. Non ho soldi. E costa 2 dracme. E Gesù dice, vai, stadere. Dice, vai, gette l'amo nell'acqua. Tira subito dentro e avrai un pesce attaccato e dentro la bocca lo apri e troverai una moneta di 4 che pagherà per te e per me. Allora, cioè, questo è Dio. Come si può far sì che un pesce ha una certa moneta e poi in mezzo a questo immenso lago dire tu getti una volta e tiri subito dentro e ci sarà questo pesce attaccato? Poi Elia, c'era una grandissima siccità, tutto era morto, non c'era acqua, non c'era cibo. E Dio ha detto, tu vai in campagna, in mezzo alle montagne, dove c'è un piccolo ruscello, lì troverai acqua e mangiare, ci penserò io. E ogni giorno, mattina e sera, arrivavano i corvi, che sarebbero come le nostre gazze. Arrivavano con cibo in bocca e portavano il cibo a Elia e lo lasciavano lì e andavano via. E portavano un bel pasto, lui mangiava colazione, adesso quasi cena. Arrivavano i corvi portando cibo ogni giorno, giorno dopo giorno dopo giorno. Ma chi può controllare i corvi? Ma i corvi non fanno questo, se non è che il loro creatore gli dice di fare questo. Quindi abbiamo visto la potenza di Dio. Nella seconda lezione abbiamo considerato qualcosa dell'intelligenza di Dio, visto nella creazione. È un'intelligenza infinita, più profonda di quello che potremo mai arrivare a comprendere a fondo. Per darci una piccola prospettiva della grandezza dell'intelligenza di Dio, considerate il fatto che Dio ha concepito assolutamente tutto da nulla. Tutto quello che tutti gli studiosi in tutto il mondo, in tutti i secoli studiano, tutti gli studiosi in tutto il mondo, in tutti i secoli, tutto Tutto quello che hanno mai studiato, Dio ha inventato. Da nulla. Non solo ha pensato a tutti i dettagli dell'universo, da niente, ma ha integrato tutto insieme perfettamente. Non solo ha concepito già tanti componenti, ma ha fatto il tutto. Non come tanti pezzi fanno una macchina, ma come tanti pezzi fanno una macchina e fanno strade che portano alla città con tutti i loro componenti, che portano, cioè, il tutto, tutto insieme, in tutti i campi. Allora, prima di andare avanti, vi pongo una domanda molto importante. Alla luce della potenza di Dio, in chi dovresti affidare la tua vita? In te stesso, che non hai vero potere e non, se non solo quello che ti viene dato da Dio? E al momento che Dio ti ritira il soffio di vita, morrai e non hai alcun potere di cambiare le cose, dovresti affidare la tua vita nelle tue mani? Oppure nelle mani di un altro uomo, o gruppo, o istituzione, sempre fatti di uomini limitati? Oppure dovresti affidare la tua vita nelle mani del Creatore? Poi alla luce dell'intelligenza di Dio, in chi dovresti affidare la tua vita? In te stesso, che non conosci quello che succederà domani, che non sai quello che sta nel cuore degli altri o nei loro pensieri e non conosci nemmeno il tuo cuore? Ha più senso affidare la tua vita nelle tue mani o mani di altri uomini oppure nelle mani dell'onnisciente creatore di tutto, che conosce tutto di tutto? Tenete queste due domande in mente mentre consideriamo stasera la sovranità di Dio. La sovranità di Dio. Nella creazione del mondo e dell'universo non solo vediamo la potenza di Dio e l'intelligenza di Dio, ma vediamo la sovranità di Dio. In questa lezione vogliamo considerare la sovranità e come c'entra con la nostra vita. Non solo che Dio è sovrano, ma come la sua sovranità importa a noi. Allora, prima di tutto, che cos'è la sovranità? Cioè, molto spesso ci sono parole che non è che comprendiamo bene, comprendiamo, ma non bene. Ma se voglio conoscere Dio, la Bibbia parla della sovranità di Dio, devo fermarmi e dire, ma cosa vuol dire sovrano? Allora, secondo il vocabolario, sovranità è potere pieno. E, una parola importante, potere indipendente. Non dipende da altre cose. Autorità supremo riguarda chi sta in alto sopra ogni altra persona e cosa. Allora, è difficile per noi di comprendere a fondo la vera sovranità perché non esiste nulla come la vera autorità, sovranità in nessuna creatura, nessuna persona. Gli uomini più potenti nella storia non sono stati mai veramente sovrani. Prima di tutti, tutto. Non sono stati mai sovrani sulla natura. Quale uomo ha mai potuto dirigere il vento, la pioggia e le stagioni? Quale uomo poteva controllare i pensieri di chiunque voleva? Quale uomo aveva mai il potere di vincere la propria morte? Se dovessi morire la moglie e un figlio, quale uomo ha mai avuto il potere di far sì che tornava in vita? Quale uomo aveva il potere di controllare la propria morte e vita? I re, i potenti, i dittatori più potenti erano tutti uomini soggetti a malattie, alla morte, al tempo che arrivava quel giorno, a se i loro sudditi erano fedeli o non fedeli, leali o non leali, erano uomini altro che sovrani. Anche se qualche volta viene dato il titolo sovrano, è un'etichetta che non applica perché non sono mai stati veramente sovrani. Però, se tu pensi a quello che ho appena letto, di qualifiche, Gesù Cristo aveva quelle cose. Gesù Cristo poteva controllare la natura. Gesù Cristo poteva sapere esattamente quello che era la mente e quando voleva poteva cambiare l'idea, la mente e il cuore della persona. Gesù Cristo aveva potere di far tornare dalla morte. Gesù Cristo aveva potere di dare la vita e riprendere la propria vita. Gesù Cristo è sovrano. Tornando agli uomini però, è palese che nessun uomo è mai stato veramente sovrano. Perché essere sovrano vuol dire essere assolutamente libero da ogni fattore esterno. Vuol dire che non esiste nulla che può in minima parte forzare la persona o influenzare la persona a fare in alcun modo diversamente da come ha deciso. Vuol dire essere assolutamente in controllo di ogni fattore e avvenimento e circostanza. Quando consideriamo quello che è la vera sovranità, comprendiamo che non esiste la sovranità fra gli uomini. Basta pensare, come dicevo, agli uomini più potenti sono tutti morti. Già si vede, non erano sovrani. Invece Dio è sovrano, assolutamente e totalmente. Totalmente libero di fare tutto secondo la propria volontà. Non è minimamente soggetto ad alcuna cosa che è al di fuori della sua volontà. Dio fa quello che decide di fare. Le sue decisioni sono indipendenti da tutto, non dipendono da cose esterne a lui. Allora, versetti, stasera facciamo un bel passato di tanti versetti. Perché se vuoi vedere i versetti che parlano di sovranità di Dio, si inizia con Genesi, si va a Apocalisse e sono dappertutto. Guardiamo alcuni. Efesini, voi trovate Isaia, che ci sono tanti e vari in Isaia. Leggo Efesini 1, versetto 11. Ve lo leggo lentamente. In Lui, in Cristo, siamo stati anche scelti per un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento, la decisione, di Colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della Sua volontà. Dio consiglia con se stesso. Consiglio con se stesso. In base a quel consiglio con se stesso decide quello che vuole fare, il suo proponimento, e fa, dice, fa tutte le che opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà. Tutto quello che Dio decide, tutto fa esattamente come ha deciso. Dio stesso in Isaia 46 dichiara la sua sovranità ripetutamente. In questo brano, in Isaia 46, da 9 a 11, Dio ci aiuta a capire la sua assoluta sovranità e che solo Lui è sovrano. E questo conosciamo. 46, 9 a 11. Ricordate le cose passate di molto tempo fa, perché io sono Dio e non c'è alcun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me, che annuncia la fine fin dal principio e molto tempo prima le cose non ancora avvenute, che dico il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace, che chiamerò all'est un uccello da preda e da una terra lontana l'uomo che eseguirà il mio disegno. Sì, ho parlato e lo farò avvenire, ne ho formato il disegno e lo eseguirò. Dio fa tutto quello che decide da fare, il suo piano sussiste sempre, perfettamente e totalmente. Nulla interferisce minimamente con qualsiasi piano di Dio. Esegue pienamente ogni disegno che forma dentro di sé. Come un aspetto della sua sovranità, Dio non consulta con nessuno per le sue decisioni. Non deve mai informarsi, a diversità da noi, perché Dio già sa tutto di tutto, essendo onnisciente. Dio non può aumentare in conoscenza, non può imparare, perché già sa tutto. E da sempre. Isaia 40, versetto 12. Isaia 40, da 12 a 14. Chi ha misurato le acque nel cavolo della sua mano? Prese le dimensioni del cielo con la spanna? Raccolto la polvere della terra in una misura, e pesato le montagne con la stadera e colle con la bilancia? Chi ha preso le dimensioni dello Spirito dell'Eterno, o come suo consigliero le ha dato insegnamenti? Con chi si è consultato perché gli desse intendimento e gli insegnasse il sentiero della giustizia, gli impartisse conoscenza e gli mostrasse la via del discernimento? Queste sono domande retoriche, ci vengono che la risposta è chiaramente nessuno. Nessuno. Chi ha consigliato Dio? Dio ha avuto qualche maestro? Ha imparato da qualcuno? Dio non ha avuto nessuno a dirgli niente perché già sapeva tutto. E lui fa tutto come vuole, nel suo piano perfetto. Voglio leggere insieme alcuni brani della parola di Dio che ci aiutano a capire qualcosa di più della sovranità di Dio. E voglio meritare su ogni brano. Daniele 4, 35. Impariamo che Dio è assolutamente sovrano su tutto, in cielo e in terra, e nulla può ostacolarlo. Allora, voglio dirvi una cosa prima che leggiamo questi. Cosa vuol dire avere, quando dico amico, che parola? Come padre, il sovrano creatore che nulla può interferire con quello che vuole fare nella sua cura di te. Non esiste situazione o problema che può ostacolare Dio nel suo piano per te. È valido avere uno così da parte tua, o meglio dire tu da parte sua, o è meglio essere nemico di uno così? Perché la domanda resta lì. Allora, vediamo la sua sovranità. Daniele 4,35. Tutti gli abitanti della terra davanti a lui sono considerati come una nulla. Egli agisce come vuole, con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra. Nessuno può fermare la sua mano o dirgli che cosa fa. Fai. Lui controlla l'esercito del cielo e controlla gli abitanti della terra. Siamo lì. Comprende tutti. Dio controlla. Isaia 45. Un brano molto importante, versetto 7, Isaia 45, 7, perché impariamo che due cose vengono da Dio, non solo, ma queste due cose vengono da Dio. E ci insegna una cosa importante. Isaia 45, versetto 7, Dio parla, io formo la luce e creo le tenebre, faccio il benessere e creo la calamità. Io, l'Eterno, faccio tutte queste cose. Quando ci succede qualcosa di male, calamità. Calamità non è che un bicchiere, un vaso di vernice cade per terra. Quello non è calamità. Quello è un problemino. Calamità è quando il medico sbaglia medicina o la farmacista e tuo figlio muore. Quello è calamità. Calamità è quando c'è un terremoto e tu sei fuori in viaggio e tu torni e la casa è distrutta con tutti dentro. Quello è calamità. E qui dice, io creo, io faccio il benessere, tutte le cose belle, e creo la calamità. Io, l'Eterno, faccio tutte queste cose. Allora, ci sono le persone che, oh, che male, questo Satana ha mandato. E dove era Dio? Se Satana ha mandato, allora dove era Dio? Allora a quel punto chi sarebbe sovrano? Se fosse così, non è così, non è così. Ma se fosse così, dove sarebbe stato Dio? Oh, io non volevo quello. E Satana ha potere di mandare qualcosa che Dio non voleva? Chi è che crea la calamità? Dio. Satana non ha quel potere. Satana non può mandare calamità. Satana non può fare nulla se non nel piano di Dio. Che fa cooperare tutte le cose al bene di coloro che lo amano. Questa dottrina, questa verità è incredibilmente importante. Lamentazione 3:38. Lamentazione, dopo Ezechiele, Geremia 3:38. Il male e il bene non procedono forse dalla bocca dell'Altissimo? Il male e il bene. Perché questa dottrina mi è un conforto immenso. Papà, per un bambino, una punizione, una disciplina, è visto dal punto di vista di un bambino che ha un sedere rosso, è visto come un male o un bene? Dal punto di vista del bambino, è visto come un male, ma questo male è fatto con amore e in fin dei conti è un bene, perché è controllato da chi ama. Sapere che è Dio che gestisce tutto è un conforto immenso, perché il male che mi arriva non arriva con malvagità per distruggere una buona opera da parte di Dio. E cioè, non arriva da Satana per distruggere una buona opera, arriva da Dio per costruire una buona opera. Non sono capace a capire il male che mi arriva, ma nemmeno sono capace a capire perché quella medicina che il medico mi dà fa qualcosa. Nemmeno sono capace a capire perché quei raggi devono uccidere il mio tumore, che non capisco come riescono a fare, o quei chimici, farmaci che mi dà, non è che capisco, quanto di meno capisco quello che fa Dio, ma so quanto mi ama. Quindi la realtà, la verità che è Dio che manda, procede dalla sua bocca il male e il bene, è una delle verità più importanti in tutta la Bibbia. Vuol dire che io posso andare a letto stanotte tranquillo, e se c'è una guerra e potrebbero venire e uccidere la mia famiglia, dico: Signore, siamo nelle tue mani e posso dormire, perché so chi è in controllo sovranamente. È un conforto immenso. Allora, vi leggo io Genesi 14:19. E benedisse Abramo dicendo: benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra. Dio padrone dei cieli e della terra. Isaia 37:16. Isaia 37:16. O Eterno degli eserciti, Dio di Israele, che siedi tra i cherubini, tu sei Dio, tu solo, di tutti i regni della terra. Tu hai fatto i cieli e la terra. In Isaia 43, Dio parla del fatto che nessuno può ostacolarlo minimamente. Isaia 43, 13. Prima dell'inizio del tempo, io sono sempre lo stesso, e nessuno può liberare dalla mia mano. Quando io opero, chi può ostacolarmi? Dio si mette a fare qualcosa. Può Satana e tutti i demoni e tutti gli uomini malvagi del mondo far cambiare un millimetro dove Dio sta operando? Esiste un potere che può minimamente ostacolare Dio? No, assolutamente niente. Che conforto se questo Dio è tuo padre. In Proverbi 16 e poi Proverbi 19 e poi Proverbi 21. Tre versetti, Proverbi 16, 9, 19, 21 e 21, 1. 16, 9. Il cuore dell'uomo programma la sua via, ma l'Eterno dirige i suoi passi. Il cuore dell'uomo programma la propria via, ma l'Eterno dirige i suoi passi. Proverbi 19, 21. Ci sono molti disegni del cuore dell'uomo, ma solo il piano dell'Eterno rimarrà fermo. Proverbi 21, 1. Il cuore del re, dei pezzi grossi, in mano all'Eterno è come i corsi di acqua. Lo dirige dovunque egli vuole. C'è un pezzo, un ufficiale che ha potere sulla tua vita come lo vedi tu? Chi è che dirige il cuore di quel pezzo grosso? Dio dove vuole. In Isaia 46 troviamo un brano che spiega che Dio compie tutto quello. No, questo abbiamo letto, che ha fatto, quindi abbiamo appena letto. Quindi Dio fa tutto quello che decide e nessuno riesce a ostacolarlo minimamente. Allora, essere sovrano, quindi vuol dire essere totalmente libero da ogni fattore esterno. Vuol dire che decide quello che vuole fare e lui fa quello. E nulla lo ferma. Un brano nella Bibbia che ci aiuta a capire meglio la sovranità di Dio è il libro di Giobbe, che vogliamo riguardare qualche versetto in Giobbe 38. Allora, io ho detto e voglio ripetere che Giobbe è un libro ricchissimo, ma bisogna guardarlo con cura, perché essendo Giobbe, i primi capitoli che spiega la situazione con Giobbe, come succede tutto questo male in una volta, in due volte veramente, che la malattia arriva dopo, è utile. Poi c'è tutto il corpo in centro del libro, la parte centrale, che sono i discorsi stolti degli amici di Giobbe e le risposte sbagliate di Giobbe. Dopo tutti quei capitoli c'è la parte alla fine dove Eliud, il suo amico, dice una cosa giusta, e non è uno di quegli amici, è un altro che arriva, e poi Dio parla. 38-41. La maggioranza del libro non edifica se lo vedi così. Edifica se lo vedi come una stoltezza da parte di questi uomini che cercano di spiegare loro. Il problema è che, essendo così lungo, di andare a leggere quello con mia famiglia, io non lo farei. Non con figli piccoli. Perché sera dopo sera dove dire quello che abbiamo letto è stoltezza. E dopo un'altra sera, e questa sera è tutto stoltezza. E un'altra sera, e questa sera è tutto stoltezza. E dopo tanta lettura, adesso ci spiega, vedete che questo dice quella era tutto stoltezza, come ho detto? Eh sì, lo vedo. Sì, ma a quel punto direi che forse ci sarebbero libri più edificanti di leggere con bambini piccoli. Leggerei l'inizio, leggerei la fine e racconterei la parte in mezzo. E poi, al tempo giusto, leggerei gli Apostoli. La notte prima della crocifissione, Gesù diceva a loro in Giovanni: ho molte altre cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Eh sì, ma quello era prima di che cosa, quale avvenimento importante. Ma quando chi verrà? Lo Spirito Santo. Ah, ma adesso abbiamo lo Spirito Santo. I tuoi figli hanno lo Spirito Santo se non sono ancora salvati? Cioè, gli apostoli avevano avuto Gesù come insegnante, erano uomini adulti e non erano pronti per tanti insegnamenti. Se vive lo Spirito Santo dentro di loro. Quindi non devo presumere che mio figlio sia capace a capire ogni brano della Bibbia prima della salvezza. Voglio selezionare e scegliere. E quindi Giobbe 38. Allora, se tu vuoi leggere tutta la Bibbia di fila, farlo pure. Non sto dicendo che hai sbagliato, ma sto dicendo che forse sarebbe saggio almeno valutare se con un bambino di 5, 6, 7 anni è il modo più efficace di leggere la Bibbia con lui. Perché se Dio permette al figlio di crescere, hai ancora degli anni. Se ha 6 anni, forse sarà in casa per un altro 12 anni. E quindi c'è il tempo di leggere più volte la Bibbia interamente, se quella è la cosa più importante. Allora, Giobbe 38. E Giobbe non capiva che Dio è sovrano. E allora non capivo, ma perché hai fatto questo? Voleva che Dio rispondesse a lui, giustificando quello che aveva fatto. Chi qui ha mai sentito qualcuno, anche quella persona che abita nello specchio del bagno, quando vai in bagno vedi nello specchio anche quella persona, chi ha mai sentito qualcuno dire dentro di sé o ad alta voce: ma perché? Perché? Perché mi è successo questo? Chi ha mai sentito questo tipo di commento? E cos'è questo commento? Stiamo dicendo, tu devi spiegarmi, voglio una risposta. E Giobbe aveva detto, voglio una risposta a Dio. Perché, scusate, alcuni genitori sono qui. Risposta a che cosa? Cos'era successo a Giobbe? Tutti i suoi figli sono stati uccisi. Tutti i figli in un giorno uccisi. Poi, secondariamente, perché la cosa più importante sono le persone, capita anche di aver perso tutti i suoi beni. Poi, dopo un po' di tempo, ha perso la salute. Quindi, non è che aveva avuto qualche problema al lavoro. Tutti i suoi figli cari amati, pensate ai vostri figli, i figli amati uccisi dal vento che ha fatto cadere il tetto su di loro. Allora lui voleva sapere perché. Perché? Fermatevi a pensare. Non era una dottrina intellettuale. Perché hai fatto così? No, no, no. L'angoscia del cuore gridava. Perché questo, Signore? Perché questo? E cominciava a turbarsi perché Dio non rispondeva. Cominciava ad essere agitato perché voleva una risposta. E Dio, 38, comincia a rispondere. Allora l'Eterno rispose a Giobbe in mezzo alla tempesta e disse, chi è costui che oscura il mio disegno con parole prive di conoscenza? Orsù, cingiti i lombi, come un prode, ed io ti interrogerò, e tu mi risponderai. Dove eri tu quando io gettavo le fondamenta della terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Chi ha stabilito le sue dimensioni, se lo sai, o chi traccia su di esse la corda per misurarla? Dove sono fissate le sue fondamenta? O chi pose le sue pietre la sua pietra angolare? Quando le stelle dal mattutino cantavano tutti insieme, tutti i figli di Dio mandavano grida di gioia. O chi rinchiuse il mare con porte, quando prorompe come se uscisse dal grembo materno, quando gli diede le nubi per vestito e le fasce, e per fasce l'oscurità, quando gli tracciai un limite e gli mise bare e porte e disse, tu arriverai fin qua, ma non oltre. Qui si arresteranno le tue onde superbe. Mi fermo lì. Finora Dio sta parlando di due attributi di Dio. Quali due? In questi brani. Quali due attributi sta parlando? Come? Potenza. Potenza? E prima di quello? Intelligenza. Dio sta parlando della sua intelligenza. Tu sei così intelligente per spiegarmi questo e quello e quell'altro che ho creato io? Tu sei così potente da fare quello che ho fatto io? Qual è il filo dell'argomento di Dio? Sta dimostrando la sua intelligenza sovrana, la sua potenza sovrana e dicendo, Giobbe, considera con chi stai parlando. Considera la mia sovranità. Poi lui va avanti. 12. Da quando vivi hai mai comandato al mattino o insegnato all'aurora il suo posto? Perché essa afferri l'estremità della terra e ne scuote via i malvagi? Essa si trasforma come creta sotto il sigillo e le cose spiccano come un vestito. Ai malvagi è negato la loro luce e il braccio alzato è spezzato. Sei forse giunto fino al sorgente del mare? O sei mai andato in cerca della profondità dell'abisso? Ti sono state mostrate le porte della morte? O hai forse visto le porte dell'ombra di morte? Hai tu fatto caso all'ampiezza della terra? Dillo se sai tutto questo. Dov'è la via che guida alla dimora della luce? E le tenebre? Dov'è il loro luogo? perché tu le possi condurre al loro posto e posso conoscere i sentieri che portano alla loro casa? Tu lo sai. Certo, perché allora eri già nato e il numero dei tuoi giorni è grande. Sei mai entrato nei depositi della neve? O hai forse visto i depositi della grandine che io tengo in serbo per i tempi di calamità, per il giorno della battaglia e della guerra? Per quale via si diffonde la luce o propaga il vento orientale sulla terra? Chi ha aperto un canale per le straripanti acque e la via al lampo dei tuoni, per far piovere su una terra dove non c'è nessuno e su un deserto dove non c'è alcun uomo, per dissetare le solitudini desolate e far gemogliare e crescere l'erba? La pioggia forse un padre? O chi genera le gocce della rugiada? Dal grembo di chi esce il ghiaccio? E la brina del cielo chi la dà alla luce? Allora, mi fermo. Ma capite il discorso che Dio sta facendo? Lui sta dicendo, Giobbe, con chi stai parlando? A chi stai chiedendo una spiegazione, Giobbe? Giobbe, tu sei un uomo, tu sei una creatura. Perché chiedi a me, creatore? Perché ho fatto quello che ho fatto? In famiglia, quando c'è qualcosa che non va, è il padre che chiede ai figli, voglio una spiegazione, perché lui è l'autorità. E i figli devono stare lì e spiegare a lui. Lui non deve spiegare a loro. Ho deciso che voi farete così. Perché? Come? Perché? Come? Perché? Come? Sì, papà. Papà deve giustificare quello che fa? Papà deve giustificare quello che fa? Affinché i figli possano votare e decidere, va bene papà, siamo d'accordo che quello che dici tu è la cosa giusta, ha senso. Papà deve giustificare quello che fa. Allora, parentesi, un buon padre, man mano che crescono, non giustificherà, ma spiegherà, perché vuole che loro capiscano i motivi, in modo che per conto loro possano acquisire saggezza. Ma c'è una bella differenza tra spiegare e giustificare. È un padre che si sente di dover giustificare. No figli, sì, perché guarda, e perché è meglio che così, domani non sarai stanco e non creerà problemi e cosa. E sta giustificando, sta dicendo, io non sono mica l'autorità qui. Lui è l'autorità, non deve giustificare. Saggio è quel padre che spiega. E se i figli non sono d'accordo, qual è il problema? Ma Dio non deve né spiegare e né giustificare, perché Dio è Dio. E lui dice, Giobbe, a chi stai chiedendo? Allora, dopo tutto questo lungo discorso, Giobbe 42, Dio finisce. E Giobbe dice, allora, Giobbe rispose all'Eterno e disse, riconosco che tu puoi tutto e che nessun tuo disegno può essere impedito. Cosa stai dicendo lì? Prima Dio parlava della sua intelligenza e potenza e Giobbe da quello capisce la sua qui. Nessuno piano tuo può essere impedito. Cosa stai riconoscendo Giobbe? Sovranità. Non capisce che è giusto solo perché ha fatto Dio, perché Dio non ha spiegato niente di quello che aveva fatto con Giobbe. Ha spiegato chi è. Allora Giobbe, capendo l'intelligenza di Dio, capendo la potenza di Dio, Giobbe dice, allora tu sei sovrano. E Giobbe, non serviva a Giobbe un vocabolario per capire la parola sovrano. E ha capito, tu sei sovrano. E poi Giobbe parla di se stesso. Versetto 3. Chi è colui che offusca il tuo consiglio senza intendimento? Per questo ho detto cose che non comprendevo, cose troppo alte per me, che non conoscevo. Dai, ascolta, ed io parlerò, ed io ti interrogerò e tu mi risponderai. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede. Non ha visto Dio fisicamente, perché Dio non è fisico, ma avevo visto chi è Dio, tramite quello che Dio gli ha spiegato della creazione. Perciò provo disgusto di me stesso e mi pento sulla polvere e cenere. Disgusto per quale motivo? Perché trovavo disgusto? Perché? Perché voleva una spiegazione. Perché voleva spiegazioni? Trovo disgusto in me stesso che voleva che tu rispondessi a me. Che abominevole, Signore. Che abominevole. Tu sei Dio. Tu sei Signore. Tu sei creatore. Tu fai tutto quello che vuoi tu. E non devi spiegare niente. E quello che fai è giusto perché la fai tu. E io accetto tutto perché l'hai fatto tu. Senza capire minimamente quello che stai facendo, ma non devo capire niente, devo solo sapere che l'hai fatto tu. E quello mi basta. E quello, se non ci basta, non avremo pace nelle calamità. Se non mi basta che Dio è sovrano e gestisce tutto, non avrò pace nelle ingiustizie. Tereni. Non avrò pace quando le cose sono ingiuste, umanamente parlando. Non avrò pace quando arrivano le calamità. La chiave per avere pace è di capire che Dio è sovrano. Allora, abbiamo preso il tempo per considerare il fatto che Dio è totalmente sovrano. Però perché è importante considerare questo? Voglio scrivere. Ok. È importante per avere pace quando le cose sono brutte. È anche importante, è fondamentalmente importante, perché cambia la vita e cambia l'eternità. La nostra eternità dipende da come rispondiamo al fatto che Dio è sovrano. La nostra eternità dipende da come rispondiamo al fatto che Dio è sovrano. Dio dichiara che ogni persona sarà giudicata da Lui alla fine del mondo. L'eternità perciò di ogni persona, la tua eternità e la mia, dipende da quello che sarà dichiarato a quel giudizio. Voglio ripetere questo perché è molto importante. Il nostro Creatore ci ha dichiarato ripetutamente nella sua parola che ognuno di noi sarà davanti a Lui per essere giudicato alla fine del mondo. L'eternità di ognuno di noi dipenderà da quello che sarà dichiarato in quel giudizio, che dipende da quello che è avvenuto in questa vita. Gesù Cristo, che abbiamo già visto è Dio, parlando di quel giudizio e dell'eternità che lo seguirà, dichiara che gioverà infatti all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde l'anima sua. Che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? In altre parole, se uno viene condannato al giudizio finale, è inutile avere tutto quello che vuoi in questa vita, perché avrai un tormento eterno. Allora, la Bibbia è piena di versetti che parlano del giudizio. Potrei leggere tantissimi o vari scritti. Leggo vari. Matteo 25, 31-33 Gesù parla: ora quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi santi angeli, allora si siederà sul trono della sua gloria e tutte le genti saranno radunate davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Il brano va avanti, questi vengono portati con sé in gioia e quelli vengono mandati in tormento. Ecclesiaste 12, 14, Dio farà venire in giudizio ogni opera, anche tutto ciò che è nascosto, sia bene e male. Giovanni 5, 26, 29, Gesù parla: poiché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso, e gli ha dato anche l'autorità di giudicare, perché è il Figlio dell'uomo. Non vi meravigliatevi. Meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne usciranno, quelli che hanno fatto il bene in risurrezione di vita e quelli che hanno fatto il male in risurrezione di condanna. Atti 17, Paolo predicando in Atene, versetto 31 di Atti 17: egli, Dio, ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di quell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Romani 2, 14, 12, 10 a 12. Romani 14, 10 a 12. Ora tu, perché giudichi il tuo fratello? O perché disprezzi il tuo fratello? Perché tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Secondo Corinzi 5, 10. Noi tutti, infatti, dovremo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Secondo Timoteo 4:1, Paolo sta parlando a Timoteo e dice: ti scongiuro davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo che ha da giudicare i vivi e i morti nella sua apparizione e nel suo regno. E Apocalisse 20, da 11 a 15. Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, questo è Gesù Cristo nella sua gloria, dalla cui presenza fuggirono il cielo e la terra, e non fu trovato posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al Dio. E i libri furono aperti, e fu aperto un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. E il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Hades restituirono i morti che erano in loro. Ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. La cosa più importante in tutta la vita è di essere preparati per il giudizio che sta per arrivare. Dio ripete l'annuncio di questo giudizio volta dopo volta dopo volta per spronarci ad essere pronti. Allora, tornando al discorso della sovranità di Dio, essendo Dio sovrano, possiamo essere sicuri che non ci sarà scampo da questo giudizio. Non esiste forza in tutto l'universo che potrà ostacolare Dio da giudicare tutti gli uomini. Dio ha dichiarato che giudicherà tutti e, essendo sovrano, Dio giudicherà tutti. Perciò conviene, anzi è assolutamente estremamente importante, essere pronti per quel giudizio. Ignorare il giudizio è terribile stoltezza. Trascurare la preparazione per il giudizio è lo sbaglio più grande della vita e dell'eternità. Tante persone vogliono credere che le andrà bene al giudizio perché secondo il loro metro hanno fatto più bene che male. Che terribile stoltezza, amici. Avere una speranza che è fondata in nient'altro che il proprio parere o pareri di altre persone. Il sovrano creatore di tutto ha stabilito di creare il mondo e ha creato il mondo. Ha scelto di creare l'uomo e ha creato l'uomo. Tutto quello che Dio dichiara, Dio fa. Vediamo questo in tutta la creazione, in tutto il mondo, in tutta la Bibbia. Allora non importa il nostro parere. importa se siamo pronti secondo il metro di Dio. Non importa se noi crediamo di aver fatto abbastanza bene o no, importa quello che dichiara l'Eterno Dio. E Dio dichiara che siamo tutti colpevoli, piccoli, medi, grandi e vecchi. Ma Lui provvede una via per mezzo di Gesù Cristo, tramite il quale possiamo ottenere il perdono e la salvezza che ci permetterà di essere iscritti nel libro della vita. Quindi importa capire che Dio è sovrano, perché così capiamo che dobbiamo cercare Dio, che dobbiamo cercare la via della salvezza che Dio ha stabilito, perché non esiste altro. Dio ha stabilito una via. Allora, capendo che Dio è sovrano, non spreco tempo cercando un'altra via. Il fatto che Dio è sovrano vuol dire che è inutile ed è assurdo e ribellione dire che non sei d'accordo con giudizio. È come uno che dicesse sopra un alto ponte: io non sono d'accordo con la legge della gravità, per me non è giusto, non accetto la legge della gravità, e si butta. Il fatto che uno non è d'accordo con la legge di Dio sulla gravità, Dio è sovrano e ha dichiarato che c'è la gravità. Allora, il fatto che uno non è d'accordo con questa legge, non sono d'accordo, per me non è giusto, cambia qualcosa? Uno che è d'accordo e uno che non è d'accordo, tutti e due cadono da un ponte, arrivano tutti e due in fondo, più o meno allo stesso momento. Dio è sovrano, e che uno sia d'accordo, che non è d'accordo, non cambia nulla, non cambia nulla. Solamente se ci sottomettiamo alla legge di gravità possiamo andare bene, stando attenti sul ponte. Similmente, solamente se ci sottomettiamo alla realtà del giudizio finale che il sovrano creatore ha stabilito e ubbidiamo al suo comandamento di cercare Dio con tutto il nostro cuore, ci andrà bene. Perciò, di nuovo torno a ripetere il comandamento di Dio. Cerca Dio con tutto il tuo cuore. Gesù dice: venite a me, comandamento. Dio ci comanda a ravvederci e credere. E se non si capisce tutto questo, cerca ancora Dio nella sua parola. Siamo qui per quello. Allora, voglio ringraziare Dio per la sua sovranità. Sono vecchio abbastanza. Non bisogna essere tanto vecchio, ma più vecchio sei, più puoi dire questo. Sono vecchio abbastanza di aver dovuto passare delle acque profonde nella vita. E se non muoio in un tratto stasera di un infarto o qualcosa che Dio, probabilmente avrò altre acque profonde, acque dolorose, pesi immense. Non capisco tuttora il perché di certe cose, ma solamente per grazia ho capito che non mi serve il perché. Mi serve capire che Dio è sovrano. Ho già capito che Dio è buono. Ho già capito che Dio è onnisciente e non può sbagliare. Ho già capito che Dio è onnipotente e fa tutto. Allora, che Dio è sovrano su tutto è uno dei conforti, è la fonte più grande del conforto. Perché un Dio pieno di amore, ma non sovrano, non mi lascerebbe avere pace. Un Dio potente, come un elefante, pazzo, ma non intelligente, non mi darebbe pace. Ma Dio è assolutamente intelligente, assolutamente potente, ed è assolutamente sovrano. E posso dormire tranquillo, in mezzo al dolore più profondo. Perché Dio è sovrano. Vogliamo pregare. Oh Signore, vogliamo lodarti perché Tu sei sovrano. Abbiamo studiato, abbiamo discusso, abbiamo meditato su questo, ma non comprendiamo che la minima parte di quanto Tu sei sovrano. Assolutamente sovrano. Abbiamo letto che Tu dirigi gli uomini. Tu dirigi il cuore del re come i corsi di acqua dove vuoi tu. Tu dirigi gli uccelli, i pesci. tu dirigi il vento, la pioggia. Abbiamo visto nella Bibbia che tu dirigi gli insetti, i funghi, tutto. Sono parole, qualcosina riusciamo a comprendere, ma non tutto. Abbiamo letto stasera che tu mandi, crei il benessere e la calamità. Il bene e il male procedono entrambi dalla tua bocca, perché tu dichiari la cosa è così. Allora non possiamo fare altro che inginocchiarci davanti a te e lodarti, perché sei il Dio sovrano. E per coloro di noi che abbiamo te come Padre, per mezzo di Gesù Cristo, possiamo gioire in questa verità. Possiamo avere immensa gioia e pace sapendo che tu sei sovrano. Ci saranno, immagino, tante cose che non possiamo capire, come Giobbe non ha capito. Ma Giobbe ha capito che non serviva capire, serviva riposarsi nella meravigliosa verità che tu sei sovrano. Padre, il fatto che tu sei sovrano vuol dire che l'annuncio del giudizio si avverrà perfettamente e non ci sarà scampo. Aiutaci a non mancare di annunciare questo con zelo a tutti. Allora, grazie per la tua parola, grazie per lo Spirito Santo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.